Io che non ho mai creduto nell'amore e a niente che facesse batter forte forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, vita e poesia se ce l'amo. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. E vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà.
Buonasera a tutti da Giacomo,
da Paolo,
da Salvatore
e da Johnny.
Bene.
Buonasera, come di consueto siamo qui per la trasmissione Musica e Poesia. Andiamo avanti con la sigla.
E tra poco ascolteremo le poesie.
Io credo che di sopra l'una bianca, un'ombra bianca.
Così eccoci nuovamente alla nostra trasmissione e iniziamo questa sera. L'altra volta abbiamo iniziato con uno starnuto, questa sera vorrei iniziare con un bacio, quel bacio di Dario Rossi. Nella penombra vuoto le mie tasche e tu m'appari tenue, smarrita del primo incontro. I tuoi brevi capelli danno vita ad occhi di carbone e attondano lo sguardo più d'un fondo di luna sopra il lago. Credulità era la bardana barbicata alla veste, mentre dispersa nella larga giacca che m'avevi rubato, lasciavi che il tuo riso crepolasse dentro fiori raggiati dell'elianto. La combutta di passeri disputava l'aniccio verso l'olmo, il cappuccio calava del batolo la sera sopra il chierico sole, quando spiccai quel bacio e dalla cuspide morbida del labbro l'ultimo frutto colsi dell'estate, sapendo forse a chi affidare il pianto. Questa poesia.
Bravo Dario, bravo Dario.
Accademico.
Accademico e dall'accademico Dario Rossi, come dice l'amico Salvatore Copponi, andiamo, arriviamo ad Arturo Meucci con la sua natura di notte e di giorno. Tutto d'intorno dorme la natura, è incantata e non si muove fronda, cessato di sibilar dell'aura e l'onda, tutto è muto, teatro di paura. Sotto il paterno tetto tu sicura riposi, e mentre un angelo dal cielo, bella dormente di te, prende cura, ricopre il capo tuo dal freddo al gelo. Intense là sopra l'antiche mura, il lugubre cantar della civetta, nunzio funesto della sepoltura, raggiunge il ponte, il mormorio s'affretta. Allo spuntar del sole, brillante aurora, è un ridestar di canto degli uccelli, i campi verdi d'ogni parte infiora, lo scrocchiettio del suono e dei ruscelli. Ritorna dolce e bella la natura, non v'è più solitudine profonda, da quel silenzio che tutto circonda, si brama il volteggiar d'ogni verdura. Mi fermo un poco, interrogando il cuor risponde non troverai pace, come farfalle che per l'aere amore se stessa incendia nell'ardente pace. Quando dorme silente la natura, vegnan le stelle all'infinito cielo, monti assonnati sulla grande altura, tutto ritorna avvolto nel mistero. Hai capito che
anche
cosa
Arturo
ti fa?
Arturo questa sera ha fatto.
Hai capito
cose
Arturo che ti fa? Mi pare che adesso da Arturo ci sia l'amico occhi, Salvatore.
Sì. Salvatore qui da Tolfa.
Capo dei mondi, eh. Allora. Ricevimento al Castello di Bracciano in occasione dell'inaugurazione del Museo di Cerveteri il 12 marzo 1967. Poi nella foschia della sera apparvero luci aeree, tremolanti come stormi di lucciole in cerca di cielo. Era il gigante dorato del Castello di Bracciano, cavallo nero possente della criniera fiammeggiante che nitriva rampando la luna alle stelle lontane. Penetrammo in un mondo di fiaba, accolti come gente di casa. I nobili di nascita sono spesso nobili di cuore e non fanno sentire agli umili la loro condizione. I grandi camini accesi, enormi culle di fuoco crepitante sprigionavano da soli tutta la poesia di un mondo passato, nemico della mediocrità odierna, rivelatrice di vizi e di virtù. L'antica magia del fuoco esalava ancora il profumo acre della selvaggina maremmana, delizia delle corte feudali, dove la bellezza pudica delle dame gareggiava con l'ardire guerriero dei cavalieri senza macchia. Dalle pareti vaste come prati, i trofei di caccia guardavano curiosi e divertiti quello strano connubio di nobili e plebei, di ricchi e di poveri, di democratici arrivati dal niente al potere politico con le loro femmine truccate e sculettanti a loro agio, anche nei solenni castelli feudali, da quando i veri signori, le vere signore, sono stanche di sostenere il grande ricordo di nobiltà ereditato dagli avi. Ricordo dignitoso che nessuna ricchezza può cambiare, perché nobili si nasce, come si nasce poeti, artisti, eroi.
Bene,
Salvatore Cocolponi
ci ha descritto questo castello di Bresciano, è veramente stupendo il castello di Bresciano.
Come descrizione, come catalogazione, Salvatore Cocolponi è eccezionale, l'abbiamo visto nella precedente settimana quando
ha dipinto quella fotografia. Due amici di Salvatore Carroccetto. Papa Giovanni Paolo II e degli italiani Erpiù Sandro Pertini dopo d'aver girato mezzo mondo, si sono ritrovati a Roma da vicini. Ste due persone, da tutti tanto amati, si sono presi fra di loro in simpatia e, protetti dalla gente e dai frati, qualche volta si fanno compagnia. Come due bravi amici sono andati all'osteria, sono stati assieme qualche mezz'oretta, hanno fatto uno spuntino e poi sono iti via. L'altra volta se ne andarono in montagna, un po' per non pensare all'affari del governo e un po' per star più vicino al Padre Eterno. Simpatica questa poesia
di Salvatore Carrocetto.
Ed ora ritroviamo un poeta che si è affacciato a questa trasmissione soltanto quest'anno e soltanto due settimane fa. Oggi lo ritroviamo ed è l'amico Luciano Marinelli con la poesia L'amicizia. L'amicizia è stata descritta da poeti cervetrani, Luciano Marinelli è un nuovo residente, quindi vediamo un pochino come i due mondi, come le due culture appunto vedono l'amicizia. Un amico è un tesoro, chi più vale? Ma son di certo cose differenti. Chi dice invece sia cosa normale restare anche un pochino diffidenti? L'amicizia nasce come un'illusione. Chi l'accetta pensa ad essere protetto e sicuro non cerca il paragone. Si concede lealmente e con affetto. Il tesoro, già citato inizialmente, sembra nato preziosamente ad arte. Chi lo tiene è suo gelosamente. Non pensa mai concederne una parte. Il binomio che da sempre conosciuto dice che sei un amico trovi un tesoro. Nella vita quindi tutti senza aiuto vanno in cerca dell'uomo tutto d'oro. Non tutti nella stessa dimensione credono che l'amico, quello vero, può essere soltanto un gran signore, ma basta solo che ti sia sincero. Questa sincerità, quasi irreale, diventa col passar sempre più cara, facilita di più chi ti vuol male, rimane veramente molto rara. La riflessione resta, ed è normale, amletico rimane il dubbio, è tale che ormai soltanto un caso eccezionale può far pensare un amico quanto vale.
All'amicizia, quindi,
bravissimo davvero, hai seccato il motivo dell'amicizia.
Allora Salvatore, cosa ci leggi?
Il mio paese, di Gerardo Proietti.
Ah no, Tolfa allora.
No, il mio paese di Gerardo Proietti, che sarebbe Colleriana in quel di Spoleto. Il mio paese, Colleriana, venne un dì chiamato quest'aureo colle dove io sono nato, che fa da specchio a una città ridente dove esiste una bellezza eternamente. Dopo tant'anni ancora nulla è cambiato, ci sono quei viottoli confusi, io li percorro ancora ad occhi chiusi, passando dalla chiesa e dal sacrato. I campi sempre intatti e per le fratte sembra che il tempo non sia mai passato, sono lì rimaste tutte quante intatte come se Dio ci si sia beato. Ci vado col tepore della sera, oppure con la brezza del mattino, sento suonare ancora il mio mandolino, mi dà la gioia d'una cosa vera. Sembra che suoni un fior che sta nel prato, e col suo suono desta le ragazze, e tiene allegro tutto il vicinato. Corrono ancora le cavalle pazze di Angelo, di Ottavio e del curato, di fiori son coperte le terrazze, fanno cornice a un vivere beato. Sembra il paese delle cose belle, il cielo è turchino e le nuvole pupazze che spazzano dal cielo capricciose, insieme al volo delle rondinelle che in libertà si librano gioiose.
Bene, bene. bene. Un applauso.
Bravo Gerardo.
Gerardo Proietti.
Che ha descritto il suo bel paese. Adesso
ed ora, ecco, io vorrei farvi ascoltare un po' di musica.
Sì. Naturalmente noi siamo convinti che sarà una musica dolce, una musica bella come soltanto tu sei capace di scegliere.
Ecco. Riprendere con le poesie
e abbiamo il Dondolo Rosso di Laura Rossi.
Bene.
Mi dondolavi qua e là sotto l'ombra del grande mandorlo, scricchiolavano sempre le tue vecchie catene, sempre circondato da margherite e papaveri e da ciuffi d'erba. Ogni pomeriggio ti ritrovavo là, sempre al solito posto, sempre col tuo colore rosso, sempre pronto a farmi dondolare, a sollevarmi, facendomi sfiorare sempre il terreno e accarezzare dal vento. Ti salutavo con un ciao, mio bel dondolo rosso, e tu mi rispondevi con un leggero scricchiolio delle catene. Bene, questa è una bambina brava, di anni Laura. 11, brava, brava Laura. E poi la figlia del nostro
poeta
e amico Dario Rossi.
Impredicato di diventare bravissima come il padre.
Ed ora...
I Belli d'Oro, è una bambina questa.
Un bambino,
chiedo scusa. Fabrizio Malusa di anni 7.
È nipote di Arturo.
Ehi, per bacco. Oh. Ecco, allora... questo nepotismo anche nella poesia. Prima la figlia di Dario, adesso il nipotino di Arturo. Sentiamo cosa dice con questo suo componimento intitolato I Belli d'Oro. Bella è la mia famiglia, bella è la bellezza dei fiori che sbocciano bellezzamente. Gli alberi son belli e bella è la terra. Anche Vanessa e Stefano son belli. Mauro, il più grande di noi, è molto bella così Rachela, la più piccina e la più bella di tutto il mondo. Rosalba è giovane e poi Giovanni con quegli occhi che splendono continuamente. Anche zia Sandra con quei capelli biondi e zio Giacomo, il più furbo. Mio nonno, Arturo, il poeta. Mia nonna Mafalda, la più dolce, la più simpatica. Elena, la mia mamma, più bella. Sandro, il mio papà, il bello.
Ecco, bravo.
Bravo, perché mi sembra che sta prendendo proprio tutte quante le orme del corpo.
Hai capito? Poi mi devi spiegare perché io sono furbo, questo non è vero.
Che si vede che noi ha fregato qualche caramello.
Davvero bellissimi questi pensieri verso la sua famiglia e i suoi familiari, insomma.
Ecco. A te Salvatore,
non so. E siccome non c'è due senza tre, ecco un'altra bambina, vero?
Ah, questa qui dobbiamo fare un plauso a questa bambina, perché
Lucia, Elena ammazza la morte.
Perché ogni settimana ci porta la sua poesia.
Sì, sì, brava, brava. Voglio,
perfetto.
Vita dell'ape di Lucia, Elena ammazza la morte. Insetto laborioso è l'ape piccolina. Tutto il giorno vola per portare il polline nella sua casina. È l'arnia costruita dall'uomo artificiale, il quale, quando è ora, dal miele ci potrà ricavare. Questi piccoli insetti precisi e diligenti lavorano l'estate per ritrovarsi il cibo negli inverni burrascosi e freddi. A capo dell'alveare c'è sempre la regina, che è molto delicata, infatti, dal lavoro giornaliero essa è dispensata, è immune ed è poco più lunga dell'ape comune. Il suo compito è di deporre uova e quello del maschio questi fecondare in modo che dopo 21 giorni circa delle giovani api si potranno avere. L'ape operaie vivono 2 o 3 settimane per poi morire stanche ed affaticate. Lo sciame che esce dall'arnia guidato dalla vecchia regina porta con sé il miele sufficiente per mangiare, poi, stanziatosi, le api operaie ricominceranno a lavorare.
Brava, brava Lucia Elena. Lucia Elena. Ed ora?
Allora direi di fare uno stacchetto musicale, sì, ecco. E poi
passiamo con i quadretti di cervelli.
Andiamo sempre ai nostri quadretti di cervelli.
D'accordo.
A te la parola, dopo aver ascoltato la musica, Johnny, in quanto iniziano, mi pare?
I quadretti di Cerveteri.
Ecco.
I quadretti di Cerveteri che sono il clou di questa trasmissione, come di tante altre manifestazioni, anche di piazza. Come già. Non ricordarci quella meravigliosa serata, certo. Appunto dove in Piazza Santa Maria venne allestito da Radio Rila Cera uno spettacolo di poeti e delle loro poesie.
Quella sera abbiamo così fermato in Piazza Santa Maria una pietra miliare.
Una pietra miliare intanto per la cultura, per la poesia cervetrana e per la radio stessa, ma soprattutto abbiamo fermato, abbiamo appuntato quello che era la Cerveteri di una volta. E i quadretti cervetrani hanno lo scopo, vero Paolo, di farci riscoprire, lo diciamo ancora una volta, a noi nuovi residenti, di farci conoscere le bellezze dell'antica Cerveteri, a coloro che vi hanno abitato, che vi hanno trascorso la fanciullezza, l'adolescenza, con le loro fantasie, i loro amori, le loro miserie, i loro dolori e gioie, di ricordare questi luoghi meravigliosi e questi giorni meravigliosi e non. Ecco per esempio una testimonianza di quanto sto dicendo, è la poesia, come sempre, di Dario Rossi, questa sera intitolata Amore nel vicolo Etruria. Sulla punta di lancia del cipresso fanno accozzaglia i passeri la sera. È un mercato di strida, da dipresso cede l'autunno stanco la preghiera al verriello d'inverno, e gelo e brina tramonti d'ogra verso la marina. Nubile il cielo, la campagna opprime, secchettando di pioggia le contrade. Nuda la piazza, l'animo comprime. Nel bar di Pietrantò, persone rade, fantasmi neri, amanti della notte, brindano al tocco della mezzanotte. Vicolo Etruria, vicolo del vento, d'amori ardenti crocifissi al muro, da spergine di lacrime, convento dove ho segnato un limpido futuro. Vicolo Etruria intatto e temerario, piccolo frate avvolto nel suo saio. Vicolo Etruria, dove ho amoreggiato nella trivialità dei tuoi portoni, con una scusa dopo aver ingannato, e mio padre e mia madre, Dio perdoni, del gelo andavo incontro alla scuffina per cingere la magra ragazzina. Ed il gioco valeva la candela, e se tremava fredda nelle braccia, paura, amore e la povera tela, erano fiamma le sue labbra e faccia, il petto poi lasciava al mio maglione, senza vergogna, ma con devozione. Senza vergogna sempre si donava, perché l'amore è lo spiccare il frutto. Io non ti lascio mai, quindi giurava, e tu, dimmi tu, sei pronto a tutto. Nel buio freddo non vedevo gli occhi, ma del suo cuore il fremere dei tocchi. Durava tutto solo pochi istanti, il tempo d'una stretta, una carezza, come sfilarsi dalle mani i guanti, nei nostri fiati tanta tenerezza. Poi il momento magico, l'addio, ed una notte in bianco col desio. Vicolo Etruria, vicolo di spina, dove l'amore lascia la sua lana, io l'ho ferita quella ragazzina che si tendeva a me. Ora è lontana, fuoco di fabbro sul mio viso sento l'ardore dei suoi baci ed il momento. E come l'erba sempre viva assale, indomita, perenne, tetti e muri, l'amore mio per lei sempre più vale, mentre frullano i giorni già insicuri della maturità che dietro mena la sveglia notte di tristezza piena. Sulla punta di lancia del cipresso fanno accozzaglia i passeri la sera. È un mercato di strida, da dipresso cede l'autunno stanco la preghiera al breviario d'inverno, e gelo e brina tenere mandorle d'una ragazzina.
Eri andato con il pensiero alla sua vecchia fiamma, all'amore con le due M e con le due R,
come dicono a Napoli.
Paolo, ho aperto io i quadretti di Cerveteri questa sera, vorrei pregarti di di dire qualcosa su di commentare, più che commentare, non tanto la poesia quanto la poesia in genere di Dario Rossi.
Indubbiamente Dario Rossi è un poeta molto sensibile e molto profondo, in modo particolare per quanto riguarda ciò che è stato il passato della sua vita e anche della vita di altri cervetrani. Lo abbiamo sentito descrivere in maniera veramente fantastica varie figure cervetrane, e in modo particolare poi quando tocca i suoi sentimenti, no, più profondi, cioè che lo riguardano più da vicino, in quanto hanno lasciato in lui un desiderio o qualcosa di incompiuto, ecco. Pure in quel momento là diventa un maestro
ineguagliabile.
E ci riporta indietro e nelle sue poesie appunto ci dà proprio la visione di un quadro, a cui noi stiamo assistendo a distanza di anni, che però nella nostra memoria, cioè io adesso parlo dal caso mio, in quanto siamo quasi coetanei con Dario e quindi rivivo in parte questi suoi ricordi anche nel vedere determinate persone, e lo fa rivivere anche a coloro i quali non conoscevano quella realtà.
È vero.
Perché in effetti ha un modo di scrivere e di fare poesia che è veramente fantastico, e quindi ritengo a questo punto che sia più che giusto, diciamo, quell'iscrizione all'Accademia di Arte e Scienze che gli è stata fatta e che di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Benissimo. Quindi bravo Dario,
un altro applauso. Bravo all'Accademica nostra.
Salvatore, a te la parola.
Ma perché
No, i quadretti di Cerveteri, mi pare che ce n'è ancora uno.
Io veramente, a posto del quadretto, c'ho un quadrone, vero?
Un quadrone addirittura.
Questo è un ricordo, come quello di Dario, lui lo scrive meglio magari, un risveglio d'agosto di tant'anni fa a Cerveteri, quando abitavo sull'edificio scolastico, vero? Risveglio d'agosto a Cerveteri, è notte ancora, ma il buio sta per morire. La novella aurora sembra indugiare nonostante il canto dei galli mattinieri. La stella Venere, come sentinella luminosa, vigila d'oriente proprio lì dove sorgerà il sole per darsi il cambio della guardia. Ad occidente la luna piena si gode già tutta la luce sonare mentre la terra dorme. Il gallo di piazza Santa Maria, vigile custode del medioevale castello di Cerveteri, è il primo ad innalzare il canto del mattino e gli fanno eco gli altri galli accampati nel quartiere San Rocco. Dietro il grattacielo di San Pietro il sole quasi stenta a nascere per paura di illuminare quel gigante edilizio. I colombacci della torre spaccata che ricorda nella sua mole imponente la forza antica dell'etrusca gente, dopo la notte trascorsa all'addiaccio, incominciano a svegliarsi, scuotendosi la guazza notturna dalle piume arruffate e grattandosi col becco sotto le ali. Si alza intanto qualche latrato di cane, latrato di stizza contro i canti di galli che ancora insistono nei loro richiami facendola troppo lunga. Lontano le giogaglie solenni dei colli ceriti, come giganti insonnoliti, a volte in una leggera foschia violetta, vegliano il silenzio delle campagne stoppiose della bufalariccia, della cornacchiola e della banditaccia. Gli spazzini comunali sbucano qua e là da diversi punti del paese per dare inizio al loro ingarrato lavoro maleodorante, mentre dalla valle del Manganello giunge il rombo di un motore che lacera l'aria. Sono le 5 solari, quando i passeri incominciano la loro filastrocca di interminabile cippe cippe. Rosa, la fruttivendola, annacqua i vasi di fiori sulla loggetta. Qualche viaggiatore insegue l'autocorriera già in movimento. Le sagome affusolate di cipressi del vicino cimitero penetrano come aghi neri tra il bianco delle case. I camini dei forni eruttano nuvole nere dall'acre odore, corrompendo la purezza dell'aria rosata dell'alba, finché il sole, come un gigante luminoso, sorge dal soggiaciglio di ombre e, stirandosi con forza, scaglia le sue frecce radiose in tutti gli spazi del cielo, disfacendo con le innumerevoli dita la tela sottile della nebbia. Un passerotto intanto si è posato coraggiosamente sul muro della terrazza a pochi passi da me e, dopo aver scacarecciato saltellando lungo il muro, si mette a pigonare accuratamente per richiamare il figliotto che risponde dai rami del pino vicino. Braccia scheletrite sembrano le antenne della televisione, braccia dalle enormi mani metalliche protese dai tetti delle case per carpire le onde sonore e le immagini aeree con il loro vischio magnetico. Il rintocco della campanella della chiesa delle Sore Carmelitane chiama per la prima volta le anime alla preghiera, seguito dall'altoparlante issato sul campanile romanico della chiesa di Santa Maria, nido di piccioni invadenti. Finalmente il disco del sole nuovo, cristallino, accecante, fa capoccella tra le case del vecchio campo sportivo e dà il via alla piena di gente e di macchine rumorose e potenti che invadono tutti gli ambienti. Invano aspetti il carosello di rondini e rondoni, sono tutti scomparsi dal cielo di Cerveteri, lasciando libero campo ai passeri. La stella Venere è stata sommersa dalla luce del sole, mentre la luna ancora resiste tranquilla al bombardamento solare. A mano il cielo si tinge del colore arancione e tutta la vita si immerge in esso, sempre più prepotente, caldo, indefesso.
Bravo Salvatore Copponi. E
avete fatto
veramente
caso che Salvatore Copponi non ha scritto mai nessuna poesia fino adesso in così sciolta, come si
dice,
in prosa, è vero, l'ha fatta sempre in rima.
Anche questa poesia di Salvatore Copponi è veramente un bel quadro cervetrano che ci riporta proprio al risveglio, ci ha dato proprio il senso di questo risveglio quando uno un po' sonnato verso le 5 della mattina, insomma, e sente tutti questi rumori, tutte queste, questo via vai,
la vita che riprende.
E da Copponi Salvatore, il quale ha ricordato che abitava al vecchio palazzo delle scuole, andiamo all'Arba Cervetrana di Arturo Meucci, il quale in quel tempo pure lui abitava poco di fronte, insomma,
lì vicino
alla Gambatella.
Penso che quest'Arba Cervetrana non è che parla proprio di alba nel senso proprio vero e proprio della parola, è un po' figurata, insomma, questa poesia. Alba Cervetrana. Già sorge l'alba e l'universo avverte che nasce il nuovo dì, e l'uomo invita ad operar nella vita infinita al bene e alle cose umane e certe. Alba, guarisci questa gran ferita al popol tuo che da tempo regna, con la speranza che non sia finita, nell'aspettare troppo non si sdegna. Non so se sia giusto il mio parlare, la pace insegna amore, a noi ci addita la strada del dovere, e deve andare e non lasciarla nella via smarrita. Sempre avanti così non si può andare. La via è del dovere e del diritto, tutto resta laggiù, nel grande mare. Noi siamo come il pesce bello e fritto. L'uomo non deve andare contro natura, ma qui non basta solo che la terra, grande è il paese sull'agricoltura, ma l'artigiano non può avere la terra. Alba Cervetrana, i saggi in vita, non prendere alla leggera un tal momento e di rimarginare la ferita, la tempesta avvicina il suo fermento. Perciò ci occorre, per andare avanti, è di trovare l'accordo fra i partiti. Necessita da parte a tutti quanti, son padri di famiglia e son viliti. Necessità e bisogno sian capiti, e specialmente oggi a Cerveteri, per la campagna non ci voglio inviti, per l'edilizia colmano i pensieri.
Ed ora io vorrei farvi ascoltare un altro po' di musichetta, dopo parleremo di una poesia napoletana.
Mi pare giusto. Ecco.
Allora, abbiamo ascoltato anche la musichetta.
E adesso diamo il via allora al nostro incontro con la poesia napoletana. Di Citore, Giacomo Capomacchia.
Allora, questa sera abbiamo ancora una poesia che poi è una bellissima canzone di Salvatore Di Giacomo, che tutti conoscono, non è che io ve la canto. Insomma, io vi leggerò i versi di questa poesia, che si intitola Espingol francese. Va bene? Allora, partiamo con la poesia. Espingolo francese. Un giorno mi niente dalla casa, io ne venendo spingolo francese. Mi chiama una figliola, trase. Quando spingola dai per una tornese? E io che sono poco vizioso, subito mi ammuccai din dalla casa. A chi vuol bello spingolo francese? A chi vuol belle spingole, a chi vuol? Dico io, se tu mi dai 3 o 4 vase, ti donco tutte le spingole francese. Pizziche vase non fanno per tose, e poi iengere e spingolo paese. Sentite a me, che pure un paradiso, e i vase vanno a 1000 notornese. A chi vuol belle spingole francese, a chi vuol belle spingole, a chi vuol? Dicette, cuore mio, chi stio paese? Casi de proronase muore accise. E io rispondette, aggia pacienza, scusa. A tenga innamorata sto paese. E te na faccia come fronne rosa. E te na bocca come una cerasa. A chi va belle spingole francese? A chi va belle spingole? A chi va?
E questa era la poesia che abbiamo ascoltato di Salvatore Di Giacomo, e Spingole francese, che poi
c'è
tutti,
anche una bella canzone,
è una bellissima canzone questa qui che tutti conoscono.
A me sembra, ecco, infatti la sta cantando Salvatore Coppone, a me sembra che da qualche settimana a questa parte, almeno da quando abbiamo iniziato questo nuovo ciclo della trasmissione Musica e Poesia, Giacomo, tu preferisci recitare poesie, declamare poesie di Salvatore Di Giacomo, ma quelle musicate.
Sì, quelle musicate.
Quelle musicate, proprio per dare...
Per darci anche un quadro completo di questo poeta, di questo cui poeta. Aveva già iniziato appunto, a declamarci delle poesie che non erano
quasi
state
inedite,
adesso ha iniziato, diciamo, un ciclo dove ci vuol far conoscere anche questo Salvatore Di Giacomo sotto questo profilo.
Ecco.
E anche per far rimarcare che La canzone non è altro che poesia.
Che poesia?
Poesia musicata.
Esattamente. Dunque, allora Johnny, abbiamo così aperto e chiusa questa breve parentesi napoletana. Allora,
come sempre del resto, riprendiamo con le poesie che abbiamo qui davanti a noi e prendiamo quella di Floriana Polucci, intitolata Lettera ad un amico. Forse è la tua storia che voglio raccontare, o forse è la storia del tuo mondo che voglio conoscere. Chi sei veramente tu? Tu con quella maschera d'acciaio che nasconde le tue lacrime. Chi è veramente il tuo mondo? Quel mondo che ti dice di cambiare e ti lascia lì solo a piangere, mentre tu gridi e dici come fare a cambiare. Ma c'è qualcuno che ti dice l'importante è ancora vivere, sognare, dimenticare, vivere la tua vita e poi dire a te stesso ora sei solo, e puoi credere che i tuoi amici sono lì con te, quando invece sono lontani e con la loro speranza di una vita dimenticata. Dove sei? Come sei? Sei lontano? Perché così lontano? Un giorno, quel giorno di sole, scopristi il piacere di correre sui prati, e su quei prati scopristi il segreto del tuo sogno. L'importante era ancora vivere. Un giorno però dimenticasti quel grande segreto. Ed ora, dove sei? Come sei? Fui cattiva, è vero. Una mattina ti svegliasti e chiedesti ai tuoi amici, cos'è la morte? Lo so, ti deridevano. Ma dov'era o com'era quel tuo sorriso? Forse quel tuo sorriso l'avevi lasciato su quel grande prato. E insieme al tuo sorriso, quel grande segreto. Dove sei? Come sei? Un giorno ti scrissi, se un giorno crederai di essere sola, immagina un cielo, immagina il verde di un prato, guardati in uno specchio d'acqua e cerca di non chiuderti lontano da questo porco mondo. Vivi per l'amore, per una ragazza che tu dici insignificante, per un brutto uccellino o per l'essere più piccolo e più umile. Non creare, non cercare di modificare la tua immagine, perché non devi farti sfuggire un momento favorevole per dimostrare di valere qualcosa in questa misera di vita. Ti dissi anche, la felicità non è un qualcosa che si trova per strada, è un qualcosa che si trova nel cuore. Tu ti affanni a cercarla, vero? Ma non ti accorgi che è dentro di te. Vivi con te tutta la giornata, tutti i minuti di un'ora che a te sembra passare monotona. Vorresti qualcosa di più, vero? Vorresti il mondo nelle tue mani e dalla fine di questa vita e dire l'ho vinta io. Non odiarti su questo mondo, perché rischierai di essere odiato dal mondo intero. Ma ora, dove sei? Come sei? Un giorno ti scrissi quella lettera. Forse per te avranno rappresentato le stesse parole. Forse avresti riso o pianto, ci avresti creduto. Quel giorno mi chiedesti anche perché si muore. Ed in quel momento dove erano le parole? O quelle grandi risate che mi facevi fare? Forse anche loro erano chiuse, lontano. Ma ora, dove sei? Come sei? Un giorno mi lasciasti lì, sola. All'improvviso mi sentii grande e dimenticai di essere ancora una bambina. Corsi lungo quel grande prato e lì trovai il tuo grande segreto, le tue grandi risate e la tua grande voglia di vivere. Quel giorno mi dicesti addio, tu ti perdesti in quel grande silenzio. Ma ora, dove sei? Come sei? Complimento alla ricerca di un amico, alla ricerca di un'amica, bravissima.
Brava. Dunque, a te la parola, Paolo, poi sentiremo Salvatore.
In riva al fiume, dedicata a Laura Marozza, poetessa. Bella e sovente lei che sta scrivendo lungo le sponde specchia sua dolcezza. Quando la guardo d'amore sto soffrendo, il suo sorriso dona ogni carezza. Nel verde prato e l'albero sfiorito, fiume ruggente dona a te certezza, viso smaltato, pien di colorito, ammiro il verde e la sua bellezza. La bella foto è un angelo gradito, scrive il pensiero e le frasi d'amore. Nell'ammirarla rimango colpito, l'ispirazione detta nel mio cuore. Quando di poesia è la passione, sei fermo di proposito e di fede. In riva al fiume tutto si compone, perché nella bellezza ci si crede. T'ho riservato un posto nel mio cuore, fai ritornare in me la grande fiamma, la forza dà al compositore, l'ispirazione la sua grande gamma. Poetessa di virtù e di sentimento, tu da mia parte tanto onore avrai. Anzi, spesso ti penso e ti rammento, un cuore grande non si scorda mai.
In modo particolare perché è dedicata a una nostra grande amica,
alla
poetessa,
cara
alla cara Laura Marozza, che ci ha fatto sentire le sue belle poesie, che sono veramente un tocco di nostalgia e di veri sentimenti profondi e di sensibilità. Quindi bravo Arturo che ha saputo dedicare a Laura questa bella poesia.
Salvatore, a te la parola.
E siccome siamo in novembre e c'è la commemorazione dei Federati Defunti, voglio ricordare l'amico Giulio Borgna dal sorriso tanto buono, con questa poesia, chi si contenta gode. Amico mio, il peggio non muore mai e non lo può fermare nessun governo. Quello che ha da venire porterà guai, che dopo il paradiso viene l'inferno. A riflettere bene capirai che dopo l'estate è l'inverno. Se l'umanità fosse più onesta, forse si calmerebbe la tempesta. Non si conosce più quand'è che festa, l'umanità è tutta imbevenata. Troppa gente si monta ora la testa e pretende una paga esagerata. La situazione d'oggi, penso, è questa. La corda troppo tesa vi è strappata. Indietro ritornando, amico amato, sei schiavo d'un padrone o di uno Stato.
Bene. Bravissimo, bravissimo Salvatore Copponi.
Che ha voluto ricordare un amico poeta,
Certo, ed è vero, ed è vero bella questa, cioè è vero bello questo tuo sentimento, questi tuoi pensieri verso l'amico Borgna scomparso. Ora mi pare che questi siano dei pensieri di Dario Rossi. Leggo qui Sogno. Il vento che precipita il cuore e lega ancor con le catene i polsi, fa involare cavalli tra le calanzuole di intemerati poggi. Aspetto l'infinito. Sorseggio la grafia d'aspergine di nubi in corridoi muti di cielo. E non mi sembra vero di respirare foglie rasiere e palpiti di manicordo, mentre solo il ricordo è padrone di me. E sogno il calamistro che, virgolando i capelli, complice regalava i tuoi intatti sorrisi.
Bene, bravo Dario.
Pensieri o sogni di Dario Rossi.
E prima abbiamo parlato di varie albe, risveglio, alba, Adesso abbiamo un'altra alba vista da Luigi San Germano. Il titolo appunto è Alba. Tu che lieta spuntar ogni mattina, deliziosa di veli e di colori, e di conti, e di vita, e di divina brezza pungente, pregna di sapori. Aurea sui colli, aliti e sugli olivi, e sui prati di perla e sui sentieri serpeggianti, dal piano verso i clivi. Sui cipressi dei morti alti severi, alba che specchi giovinezza mia, e tutti i sogni a cui diedi congedo, età d'incanto piena di poesia, io ti saluto quando ti rivedo. In te m'annego e spero ancor che sia sì bella l'alba presso cui mi siedo. Bravo San Luigi San Germano.
22 novembre Santa Cecilia, epurazione dei santi, cioè santi che hanno levato dal calendario universale cattolico, eccetera. Santa Barbara dal fulmine protetta, salva te dai novatori, noi della saetta, e tanta gente barbara salvata, ma ora pure lei hanno epurata. San Cristoforo il più buono dei giganti, che a Cavacecio portava tutti quanti, quelle che attraversar dovevano il fiume, l'hanno messo a riposo senza lume. A Nicola, di Bari protettore, non valse essere il grande salvatore dei tre bambini messi in salamoia, pure lui, ai novatori, andrà a noia. Oh, soave Cecilia, gli urlatori hanno oggi molti santi protettori, non c'è più posto per la melodia ed è perciò che t'ha mandata via. Gran San Gennaro, col tuo sangue rosso, più d'un cuore indurito avevi scosso, ma ora che di rosso ce n'è tanto, non serve più, dei cuori c'è il trapianto. La lancia di Giorgio, il bel guerriero, dei pacifisti lo turba il pensiero. Più non occorre uccidere il dragone, meglio dialogare con Baffone.
Bene,
bene.
Dulcis in fondo.
La sigla, la
sigla. Abbiamo terminato, vero?
E prima della sigla, io direi si potrebbe dare come tema, diciamo, ai vari poeti, visto che siamo in prossimità ormai, manca un mese più o meno al Natale, cioè qualcosa, parlare sul Natale, tutto sui ricordi, quello che uno ha sul mese di dicembre, di Natale in se stesso.
Questo tema vale fino a dopo la Befana, va bene?
Quindi diciamolo a Natale, le calde arroste,
tutto
le
quanto
castagne,
quello che fa
tutto,
parte,
tutto quello che può far ricordare e fa pensare dicembre con la festa più importante che è il Natale.
E con questo Johnny vi saluta.
Giacomo vi saluta.
Paolo vi saluta.
E Salvatore pure vi saluta. Ciao a tutti. A tutti quanti.
E a risentirci alla prossima puntata.
Arrivederci.
E vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà.